Ciao a tutti, sono Stefania e questo è un nuovo episodio di Subtitled Italian. Buongiorno a tutti e buon sabato. Il tempo è volato e siamo già all'inizio di aprile. Io al momento sto finendo di preparare le valigie perché stasera torno a casa finalmente dopo quasi 3 mesi e mezzo che non vedo i miei genitori. Mia sorella, i miei nipoti, insomma, tutta la famiglia. Spero che anche voi stiate bene e che siate pronti per festeggiare la Pasqua, se la festeggiate. Se non la festeggiate, vi auguro semplicemente di passare un ottimo mese e di continuare bene questo 2022, anche se, non sempre sembra facile. L'argomento di oggi è un argomento che possiamo definire spinoso per ogni studente di lingue straniere. Come potete intuire, spinoso non è un aggettivo positivo. Deriva infatti dalla parola spine, quelle piccole punte che si trovano sul gambo delle rose e che se vengono toccate col dito vi fanno male. Quindi parleremo di un argomento un po' complicato e che a volte crea dei problemi agli studenti. Ecco cosa significa in generale spinoso. Parleremo infatti del lessico. Visto che però ci sono un sacco di cose da dire e che a me non piace molto fare episodi troppo lunghi perché so che tutti voi siete molto impegnati e quindi preferite cose un po' più brevi da ascoltare nel vostro tempo libero, ho deciso di dividere l'episodio in due parti. Non preoccupatevi, la seconda parte verrà pubblicata sabato prossimo sempre alle 4 ore italiana. Pensatelo un po' come il mio regalo di Pasqua, visto che non vi posso regalare un uovo. Ma torniamo all'argomento principale. Due delle domande che mi fate più frequentemente quando faccio una live da sola o con qualche ospite sono: Stefania, come faccio a scegliere le parole giuste da memorizzare? E come le memorizzo? Queste naturalmente sono domande lecite, cioè giuste da fare, ma alle quali non è facile dare una risposta. Per quale motivo? Beh, per diversi motivi. Numero 1 dipende dal livello che avete in quella lingua. Numero 2 dipende dal perché state studiando quella lingua, dalle necessità che avete. Numero 3 dipende anche dall'attività che preferite fare, per esercitarvi nella vostra lingua target. E dipende in parte anche dal tipo di memoria che avete, o meglio, dal tipo preponderante, principale di memoria che avete. Cerchiamo adesso di analizzare questi elementi e poi vedremo insieme quali sono i miei personali consigli, le mie tecniche da usare quando si tratta di imparare in modo più efficace il lessico. Di tecniche ce ne sono un'infinità, vi basta cercare su internet Vocabulary Learning Techniques, ma quelle che vi proporrò oggi sono quelle che uso io di solito, per ampliare e ricordare il lessico nelle lingue che studio. Il primo punto era il livello che avete in una certa lingua target. È ovvio che se avete appena cominciato a studiare una lingua nuova, le parole che vi servono sono decisamente diverse rispetto a quelle che servono ad una persona che ha un livello avanzato. Nel primo caso, le parole e le espressioni che secondo me hanno la priorità devono essere quelle legate a voi stessi. Cioè, dovete conoscere quelle espressioni che vi permettono di parlare, ovviamente in modo semplice, di chi siete e di quello che fate, che avete fatto o che volete fare. Vi serviranno poi anche tutte quelle parole che vi permettono di interagire con altre persone. Pensate alle domande che generalmente fate alle persone che avete appena conosciuto o alle frasi che ripetete spesso ad amici o parenti. E infine, vi serviranno le parole più comuni, tra virgolette, di quella lingua, in modo tale da capire anche quello che vi viene detto. Saper parlare è sicuramente importante, ma se non capite le risposte, diciamo che ci potrebbero essere dei problemi. Se dovessi quindi riassumere il mio consiglio per i principianti, direi: partite dalle parole che sono importanti, che sono rilevanti per voi. Per parlare della vostra vita e di quello che necessitate. Per quanto riguarda le parole più comuni, le parole più frequenti, sicuramente alcune le troverete guardando film o serie TV o provando a leggere post su Instagram, articoli o cose simili. Se però siete persone che preferiscono usare le flashcard o preferiscono avere una lista di parole da studiare a modo suo, vi basterà cercare su internet Frequency Word List e il nome della lingua che state studiando. Un'ultima alternativa sempre valida, ma naturalmente con qualche possibile piccolo problema, è affidarsi ai libri di testo. Sapete che a me piace usarli, però quello che faccio quando li uso è non cercare di imparare tutte le nuove parole che il libro mi propone, ma imparare quelle che in quel momento mi servono o mi sembrano importanti. Le altre le metto in stand-by. Le lascio da parte e le imparo successivamente. Naturalmente, se siete di livello intermedio o avanzato, il discorso è completamente diverso. Siete, diciamo così, un po' più liberi nella scelta delle parole da imparare. Anche in questo caso, però, il mio consiglio è quello di selezionare le parole da imparare in base all'interesse, anche in base all'umore e non in base a quello che vi viene imposto da dei libri di testo o da dei corsi online. Ad esempio, in un libro che uso io con i miei studenti di livello avanzato, c'è un capitolo intero dedicato ad un tipo speciale di italiano che si chiama burocratese. È un insieme di parole ed espressioni molto molto complicate che vengono usate nei documenti italiani che hanno a che fare con la legge, con le banche o con altre cose ufficiali. Se siete persone che stanno studiando l'italiano per hobby, non ha assolutamente senso imparare queste parole così difficili perché non le userete mai parlando con un italiano su internet o anche per strada. Il vostro obiettivo è quello di divertirvi quando usate l'italiano. Quindi non ha senso annoiarvi così tanto e fare così tanta fatica per cose inutili. Sarete però obbligati a farlo se decidete di fare la certificazione di livello C2 di italiano. In generale, credo che per queste due categorie di studenti, intermedi e avanzati, sia meglio non usare i libri di testo come base per arricchire il lessico e imparare nuove espressioni, ma cercare di usare materiali autentici il più possibile. Serie TV, film, libri, fumetti, podcast, programmi televisivi, programmi radiofonici, insomma, quello che volete. L'importante è che siano materiali autentici, perché sono proprio questi che vi possono aiutare a passare da un italiano molto scolastico, da un italiano che sembra l'italiano dei libri, ad un italiano molto più naturale e spontaneo. Il punto numero due riguarda invece il motivo che vi spinge allo studio dell'italiano. Alcuni di voi stanno studiando l'italiano per semplice passione, per semplice interesse, insomma come hobby, mentre altri lo fanno ad esempio per lavoro o perché vogliono studiare in un'università italiana. Naturalmente, in base alla vostra motivazione, cambieranno anche le parole che vi servono. Pensate ad esempio ad una persona che deve lavorare in un ristorante in Italia come chef. Le parole che serviranno a questa persona saranno completamente diverse, rispetto ad una persona che viene in Italia per studiare in università o rispetto ad una persona che non vive nemmeno in Italia, ma studia l'italiano come passatempo per parlare con italiani su internet o per guardare, serie TV italiane. In certi casi diventa quindi necessario imparare un lessico specifico dedicato ad un ambito specifico. Questo lessico a volte viene imparato sul campo, facendo esperienza, a volte viene insegnato durante dei corsi, ma a volte tocca alla persona stessa trovare le parole e le espressioni delle quali ha bisogno. Passiamo ora al punto numero 3. Sapete bene che ci sono diversi modi per fare pratica in una lingua straniera o più semplicemente per utilizzarla. Potete leggere dei libri, potete ascoltare dei podcast, potete guardare dei film, potete parlare con altre persone. Tutte queste attività vi mettono inevitabilmente in contatto con termini, con parole che non conoscete. È anche vero però che ognuno di noi spesso tende a preferire un'attività rispetto ad un'altra. E proprio questa preferenza porta il nostro cervello ad essere più attivo quando facciamo quell'attività, a lavorare meglio. E questo significa che per noi diventa più facile memorizzare parole nuove. Anche se sembra ironico, io non ascolto spesso podcast in inglese, ma leggo libri in inglese da quando ero alle superiori. Ho sempre amato la lettura e posso dire che proprio grazie alla lettura io ho imparato un numero elevatissimo di parole senza neanche accorgermene. Non ho mai fatto flashcard per ripassare, le parole nuove che leggevo. Trovandole però più e più volte nei libri, la mia mente le ha semplicemente memorizzate. Così è successo anche con alcune espressioni che sentivo spesso e volentieri, nelle mie serie TV preferite. Insomma, il trucco è capire che cosa preferite fare, quale attività vi mette più di buon umore, quale attività vi piace di più e usare quell'attività per memorizzare più lessico senza sentirlo come una specie di compito per casa o come qualcosa di faticoso e noioso. Naturalmente, se a questa attività ne associate altre per fare pratica delle parole nuove che avete trovato, sarà molto più facile per voi memorizzare prima i nuovi termini. Ad esempio, immaginiamo che leggendo un libro in inglese io abbia trovato una parola un po' particolare che mi interessa. Invece di cercare semplicemente il significato sul dizionario e poi magari scriverlo sul libro, rischiando così di dimenticare la parola dopo un po' di tempo, potrei scriverla su un quaderno e cercare di utilizzarla il più possibile mentre parlo con qualcuno in inglese o mentre parlo con me stessa in inglese. Non prendetemi per pazza, ma parlare con se stessi è un ottimo modo per fare pratica con le lingue straniere e ne discuterò in modo un po' più approfondito tra poco. Un ultimo elemento che sicuramente influisce sullo studio di una lingua, ma in generale sullo studio e l'apprendimento di nuove informazioni, è la nostra, chiamiamola così, memoria preponderante, la nostra memoria principale. Avete mai notato che per voi è più facile in generale memorizzare le informazioni in un formato rispetto che in un altro? Mi spiego meglio, avete mai notato che per voi, è più facile ricordare qualcosa quando lo ascoltate o magari quando lo scrivete a mano o vedete un'immagine associata a quell'informazione? Nel primo caso, il vostro tipo di memoria più sviluppato è quello uditivo, nel secondo è quello cinetico-visivo e nel terzo è quello visivo. La nostra memoria si aiuta in vari modi per ricordare meglio le informazioni. Però in ognuno di noi c'è un modo che funziona meglio degli altri. Nel mio caso ho una memoria cinetica molto forte, perché se scrivo le parole a mano, riesco a ricordarmi i movimenti, che ha fatto la mia mano mentre scrivevo quelle parole. E quindi di conseguenza mi ricordo anche l'ortografia corretta, cioè il modo giusto per scriverle. Il mio consiglio è quindi di provare a sperimentare un po' per capire qual è il modo più facile per la vostra memoria per ricordare le informazioni? Fate dei tentativi, ok? E prima o poi capirete che c'è un modo che funziona meglio di altri. Naturalmente non vi sto dicendo di utilizzare solo una delle vostre memorie, anche perché credo sia scientificamente impossibile separare un tipo di memoria dall'altro. Quello che personalmente mi piace fare è cercare di stimolare di usare tutti i miei tipi di memoria. Questo significa che comincio scrivendo le informazioni perché so che in questo modo riesco a organizzare meglio quello che sto imparando. Ma allo stesso tempo mi piace anche ripetere a voce alta e a volte addirittura mi registro e riascolto quello che ho detto. In questo modo il mio cervello riceve la stessa informazione in formati diversi. E gli sarà più facile memorizzare quell'informazione. Adesso che abbiamo capito un po' che cosa influenza il nostro apprendimento del lessico, parliamo delle tecniche che io personalmente vi vorrei consigliare. Scherzo. In realtà non lo faremo nell'episodio di oggi, perché altrimenti dovrei farlo diventare un episodio di 40 minuti. Ne parleremo invece nel prossimo episodio, che vi ricordo uscirà sabato prossimo alle 4 di pomeriggio, ora italiana. Vi ricordo come sempre che se volete condividere con me le vostre idee, se volete dirmi che cosa ne pensate di quello che ho detto in un episodio, o se anzi volete propormi nuovi argomenti per nuovi episodi, potete farlo scrivendomi un messaggio privato su Instagram oppure su Facebook alla pagina Subtitled Italian. Detto questo, vi auguro un buon weekend, mi raccomando, statemi bene e ci sentiamo tra una settimana.
How you know, man? How you know, man?